la voce dell'infinito, il sospiro del mare. Un percorso educativo in difesa del creato. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura di Francesco Turano.
Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo.
E ci vorrebbe il mare con questo brano di Masini. Iniziamo la nostra rubrica La voce dell'infinito e siamo in collegamento telefonico con Francesco Turano. Benvenuto Francesco.
Grazie, buongiorno.
Allora, iniziamo questa rubrica parlando di un tema che magari per gli addetti al lavoro, per chi ne capisce un po' di più, è un tema, immagino, conosciuto. Io ho chiesto di cosa si trattasse quando mi hai proposto il tema. Allora, il tema di oggi, snorkeling e balneazione consapevole. Ecco, non tutti sanno cos'è lo snorkeling.
Beh, è una delle tante parole inglesi che usiamo ormai nel nostro italiano trasformato, modificato secondo gli usi e costumi attuali, no? Snorkeling fondamentalmente significa guardare sott'acqua con la maschera e lo snorkel, e lo snorkel altro non è che un semplice aeratore di superficie, un banalissimo tubo con un boccaglio che appunto permette di respirare dalla bocca tenendo, indossando una maschera subacquea, e quindi si può tenere il viso immerso nell'acqua respirando attraverso questo tubo, quindi evitiamo in questa maniera di dover tirar fuori la testa dall'acqua ogni 5 secondi, 5, 10, 15 secondi, insomma secondo quanto riusciamo a trattenere il fiato, e in questo modo appunto con lo snorkel riusciamo a tenere la testa immersa a guardare costantemente quello che c'è sotto.
Ma un termine italiano non c'è, non ce l'abbiamo un termine italiano, no?
No, non c'è.
Perché sono tante cose, no? Che bisognerebbe dire forse se dovessimo dirlo in italiano, invece in inglese utilizziamo una sola parola.
In inglese è più facile, diciamolo con una sola parola, riusciamo a racchiudere tutto il concetto in questa unica parolina magica che ci consente di definire questa attività.
È un po' quello che fanno i nostri bambini quando sono piccoli, tutti vogliono avere la maschera.
La maschera col tubo,
col
dai!
Tubo perché vogliono andare sott'acqua, vogliono vedere i pesciolini, le conchiglie.
Esatto.
Quindi è una cosa quindi abbastanza facile da fare, da praticare.
È alla portata di tutti, dai bambini agli anziani. Cioè, tutti quanti possiamo fare il nostro bagno al mare anziché semplicemente rinfrescandoci in acqua, indossando una maschera con un tubo, con un boccaglio, con un aeratore di superficie appunto per guardare sott'acqua. Quindi è un'attività semplicissima, facilissima, alla portata di tutti, che se fatta nel modo corretto, se fatta nel modo giusto con una guida, oggi può diventare un modo per approfondire le nostre conoscenze del mare, perché io credo che oggi più che mai sia fondamentale appunto riuscire a andare al mare d'estate e non soltanto per piantare un ombrellone e rinfrescarci perché fa caldo. Ecco, io credo che sia giunta l'ora di capire che cos'è questo mare, come funziona, e soprattutto capire che la conoscenza del mare determina appunto la possibilità di avere un futuro. E oggi siamo a un bivio, l'umanità è al bivio, no? Ci rendiamo conto e impariamo a conoscere la casa che ci ospita, cioè il pianeta oceano, io lo chiamo così anziché pianeta terra, visto che 3/4 sono di acqua. E quindi o impariamo a conoscerlo, questo mare, o ce lo giochiamo, ce lo dimentichiamo, ce lo perdiamo, e se perdiamo il mare sparisce anche l'umanità. Le due cose vanno di pari passo.
Come le api.
Sì, come le api che sono in estinzione,
sì,
cioè
so
che capiamo appunto l'inquinamento a che livello è, da come reagiscono alcuni insetti, alcuni animali e da quello che troviamo anche in fondo al mare, no? Recentemente si è visto quello che c'è sotto lo stretto di Messina, cosa si trova a una certa profondità. Per quanto riguarda appunto la balneazione, cosa intendi per balneazione consapevole? Perché vuol dire che ce n'è una inconsapevole, giusto?
Questo è un termine che mi sono inventato io. Nel senso, mentre lo snorkeling è di uso diffuso come parola, la balneazione consapevole l'ho coniata pensando appunto a qualcosa che magari viene un attimo prima dello snorkeling, cioè, ripeto, come dicevo poc'anzi, non fare semplicemente il bagno solo per rinfrescarsi, ma farlo con cognizione di causa. Che significa? Significa apprezzare l'ambiente acquatico, quindi se io mi immergo, non lo so, in Sicilia, lungo le coste della Sicilia, al limite, al confine di una bella spiaggia oppure ai piedi di una scogliera, sarebbe carino appunto bagnarsi in maniera consapevole, cercando di capire che tipo di contesto sto vivendo, perché il confine fra il mare e la terraferma è uno degli ambienti più importanti che abbiamo, quindi sarebbe carino capire che quando invadiamo le spiagge d'estate con i nostri lidi, i nostri locali, i nostri bar, le nostre attrezzature, la nautica, gli ombrelloni, tutto il resto, cioè questa balneazione di massa, ecco, così potremmo appunto definirla, ha bisogno oggi di diventare un qualcosa di eco, come dice, ci spariamo tre paroline, ecosostenibile, ecocompatibile, cioè tutto ciò che l'uomo fa, quindi anche il semplice bagno al mare deve diventare consapevole, perché dobbiamo capire come farlo nel modo corretto, appunto per non gravare sull'ambiente che ci circonda, e questo si può fare innanzitutto conoscendolo questo ambiente, perché se non conosciamo, come facciamo a difendere, come facciamo a tutelare, a conservare? Quindi è fondamentale la nostra conoscenza dell'acqua, della spiaggia, dei sedimenti, dell'ambiente di spiaggia, dell'ambiente di scogliera, cioè tutti quelli che sono gli ambienti di confine, di transizione tra la terraferma e appunto il mare.
Quindi vedere anche quali comportamenti abbiamo, se questi comportamenti che a noi potrebbero anche piacere poi non nuociono, non vanno a ledere dei diritti, no, del mare, ma anche di altre persone, no, che sono in spiaggia e che,
certo,
vorrebbero rispettato l'ambiente in cui si trovano, senza vedere cartacce, senza vedere tutto quello che si lascia sulla spiaggia, cercando di essere rispettosi. Quindi se noi non riusciamo a comprendere questo rispetto per noi stessi, insomma, cerchiamo di farlo per gli altri e per l'ambiente.
Le carte, anche le cicche. Ho saputo, ho letto che già su qualche spiaggia qualche sindaco ha preso provvedimenti dove non si può neanche fumare. Questa è una spiaggia della Sardegna.
È vero, è vero. E bisognerebbe prendere questo esempio a modello e
allargarlo
ovunque, perché
estenderlo.
Sono uno dei problemi. Ma le cicche ancora sono qualcosa di visibile, di tangibile. Pensiamo un po' invece alle creme solari che tanto usiamo durante l'estate, che sono invisibili e invece sono fortemente inquinanti, cioè sono disastrose per l'acqua. Quindi bisognerebbe inventarsi delle creme che non siano appunto dannose per l'ambiente acquatico, altrimenti immaginiamo un po' cosa succede quando c'è spiaggia invasa dei bagnanti, tutte queste creme solari cosa possono causare agli ambienti costieri. Ne ho detta una, ma potrei fare un elenco di queste cose che noi umani usiamo, ma che non sono assolutamente compatibili con l'ambiente.
Altre cose, certo, che facciamo e magari non capiamo che possiamo nuocere al mare o all'ambiente marino?
Ce ne sono un bel po', e riguardano per esempio anche l'utilizzo di, non lo so, ci sono tantissimi tipi di giochi, chiamiamoli così, no? Poi sono delle attività sportive legate a, faccio l'esempio anche del semplice, è la semplice famiglia che arriva al mare, il papà ha la canna da pesca con la sua piccola attrezzatura e le esche da usare per pescare, magari il bambino si mette sotto l'ombrellone con la mamma, il papà pesca e alla fine sulla spiaggia rimangono i resti, no, delle scatole, delle esche, tutte queste scartoffie o anche plastica che vengono purtroppo abbandonate sul bagnasciuga. Anche lì è un discorso di coscienza e di responsabilità, e io credo che tutto parta anche, anzi debba partire dai gestori dei lidi, che dovrebbero utilizzare dei regolamenti per chi frequenta i lidi e quindi per chi si bagna lungo quel determinato perimetro costiero. Insomma, bisogna assolutamente che esistono, che vengano fatte delle regole, e soprattutto bisogna controllare affinché queste regole vengano rispettate, perché poi il problema è farle rispettare, è il controllo, questo è uno dei problemi.
È questo, le sanzioni e il controllo, quello che manca.
Poi ce ne sono tante altre, anche la stessa doccia, no? Quando ci si fa la doccia in spiaggia.
E si usa magari il bagnoschiuma, no?
E si usano tutti questi sistemi, ma questo vale sia sulla spiaggia che a casa, perché alla fine tutto quello che usiamo finisce in mare. Quindi a maggior ragione quando lo facciamo d'estate al mare, ecco, tutte queste schiume andrebbero assolutamente evitate. Vi invito tutti a fare una semplice prova quando ci vediamo al mare. Io quando capita che posso farlo, lo faccio, faccio questo esempio direttamente a chi mi sta accanto durante l'estate, no? Invito tutti a mettere la mano sulla superficie dell'acqua e tra pollice e indice, proprio sulla superficie, provare a strofinare, a creare un attrito fra pollice e indice per vedere appunto la consistenza oleosa della superficie del mare, perché l'acqua non è oleosa. Quindi se noi strofiniamo pollice e indice sulla superficie e sentiamo, abbiamo una sensazione di lieve unto, vuol dire che in superficie stanno galleggiando tutte le nostre, i nostri scarti, diciamo, degli oli di cucina, degli oli delle...
A volte capita di vedere delle scie, no? Oleoso. Si percepisce non solo l'oleoso, ma anche tipo schiuma.
Lì andiamo un po' oltre, lì diventa qualcosa di...
Lì c'è anche qualcos'altro.
Quando siamo sulle scie oleose, lì siamo andati oltre. Il problema è che oggi, appunto, finché parliamo di strofinare pollice e indice per percepire l'olio, stiamo parlando di quantità, diciamo, invisibili,
certo,
all'occhio umano, ma tangibili soltanto, appunto, se non si rende conto che cosa può fare per sé. Mentre invece quando parliamo di queste scie, di queste situazioni, qui andiamo
ben oltre.
Mm-hmm. Andiamo oltre, sì, perché quando è visibile siamo belli e fritti, perché vuol dire che c'è una forma di inquinamento piuttosto seria. Quindi cambiamo argomento,
certo,
stiamo parlando,
certo,
di snorkeling e di balneazione consapevole. Se ci mettiamo a parlare di inquinamento non ne finiamo più.
Quando si può fare snorkeling? Ci sono dei momenti migliori, degli orari, dei luoghi più adatti?
Allora, l'attività di snorkeling è legata fondamentalmente soprattutto in Mediterraneo, perché nei paesi tropicali si può fare sempre, perché l'acqua è molto calda. In Mediterraneo ovviamente si pratica prevalentemente d'estate. Perché? Perché la temperatura dell'acqua consente, come per esempio consente di fare il bagno, quindi in costume, consente anche di fare snorkeling. Quindi l'estate, giugno, luglio, agosto e settembre, diciamo questi quattro mesi sono i più adatti, diciamo, a questa attività, e ci si può appunto attrezzare semplicemente, ripeto, con maschera, aeratore e pinne, maschera, snorkel e pinne, e per i più freddolosi con qualche muta, diciamo, cosiddetta questa... tuta da sub, insomma, in versione ridotta, cioè una muta per esempio maniche corte, pantaloni corti, che si compra tranquillamente al Decathlon con pochi euro, quindi per chi è più freddoloso anche questo, o da soli o con una guida locale, che è ancora meglio, magari con qualche esperto di biologia marina, si può tranquillamente fare qualche percorso in superficie lungo la costa, lungo una scogliera, su una spiaggia, in qualsiasi tipo di ambiente, per scoprire appunto le peculiarità di questo ambiente. Certo è che se lo facciamo con una guida, quindi con una persona esperta, lo snorkeling si può trasformare in quello che definiamo, con un'altra parola inglese, biowatching. Che cos'è il biowatching? È l'osservazione della biologia, della vita. Come per esempio si fa con gli uccelli sulla terraferma quando parliamo di birdwatching, no? È sempre la stessa cosa, cioè riferita però appunto alla biologia, in questo caso alla biologia marina. Quindi una guida ci può illustrare facendo snorkeling, può far vedere la stella marina, il riccio, il pesciolino, non lo so, il sargo, la tracina, lo scorpione, che vediamo anche solo in un metro di profondità, a un metro di profondità, quindi cose che si possono tranquillamente vedere dalla superficie senza neanche scendere sott'acqua. Quindi
certo,
semplicissimo.
È importante che ci sia qualcuno che conosca l'ambiente dove andare, in maniera che si possano vedere delle cose che magari se facciamo da soli non li notiamo, o magari non andiamo nel posto giusto.
Da soli ci vuole un pizzico di creatività in più, un po' di passione. Io ho costruito tutto da solo, per esempio, da piccolo, da bambino, quindi ho ricevuto questi stimoli direttamente da madre natura, dal creato, e quindi ho imparato a osservare e a studiare pian piano, questa cosa è cresciuta e si è arrivato a quello che oggi alla fine è diventato un lavoro. Però voglio dire, ognuno di noi può scegliere se farsi guidare, ovviamente facendosi guidare da un esperto si arriva prima al risultato, o comunque se anche intraprendere questa cosa da soli, per gioco, per divertimento, per passione. Insomma, ci sono tanti motivi per farlo e credo che il conoscere sia il più importante di tutti, perché ci si può divertire conoscendo.
Le attrezzature importanti quali sono? Quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi gli occhiali, il tubo per poter respirare?
Il tubo e le pinne, sì.
Le pinne.
Addirittura si vende il kit completo. Oggi esistono questi centri commerciali come il Decathlon che si vendono il kit completo in un sacchetto, quindi tu compri maschera, tubo e pinne. Addirittura hanno inventato un mascherone da snorkeling specifico, ma che io non consiglio tanto, perché questo mascherone è stato creato fondamentalmente per dare la possibilità all'essere umano di respirare, di continuare a respirare col naso, con la bocca e con il naso, guardando sott'acqua. Quindi è un gran facciale che praticamente ricopre tutto il viso, mentre la maschera subacquea, quella vera, diciamo, chiude il naso, quindi non ci consente di respirare dal naso, e attraverso lo snorkel ci dà la possibilità di respirare dalla bocca. Qual è l'inghippo? L'inghippo è che noi non siamo abituati a respirare dalla bocca. Da animali terrestri la bocca la teniamo chiusa e respiriamo col naso.
Sì.
Quindi adattarsi a questo nuovo tipo di respirazione per guardare sott'acqua a volte potrebbe sembrare complicato, ma non lo è, solo questione di pratica. E però ci dà, appunto, respirare dalla bocca ci dà delle possibilità in più nell'osservare il mondo sommerso, perché il gran mascherone che vendono oggi per lo snorkeling è, a mio avviso, lievemente limitante, perché è d'impaccio, è una cosa enorme, sembra di essere dei marziani con questa cosa in testa. È un'altra trovata commerciale, secondo me.
Un alieno sott'acqua.
Per quanto riguarda lo snorkeling, in Italia, nel Mediterraneo, ci sono zone dove è più facile, dove è più consigliato, oppure si può fare ovunque?
Allora, si può fare ovunque si arrivi. Ovviamente ci sono delle zone più adatte, perché per esempio quando ci sono ambienti di spiaggia, come quelli che noi da bagnanti, consapevoli ovviamente, da bagnanti frequentiamo, succede che a volte le spiagge confinino con degli ambienti rocciosi. Quindi l'ideale sarebbe trovare appunto questi contesti in cui la spiaggia che abbiamo deciso di frequentare ai margini abbia per esempio degli ambienti di rocciosi. Allora, mettendo maschere e pinne, partendo dalla spiaggia e dirigendo in pochissimi istanti verso queste rocce che delimitano la spiaggia, possiamo cominciare a scoprire una serie di cose, una serie di pesciolini che vivono appunto in pochissima acqua. E io per esempio ho cresciuto mio figlio vivendo queste esperienze, e quando si usciva dall'acqua addirittura continuavo il percorso e quindi la conoscenza della biodiversità in quelle che vengono definite, che poi anche lì è divertentissimo, pozze di marea. Cosa sono le pozze di marea? Sono delle piscine, piscine naturali create appunto dalle rocce che per la loro geomorfologia appunto danno vita a queste pozzanghere piuttosto grandi, poi di dimensioni diverse, dove ci si può immergere e osservare quello che succede. Quindi per esempio uno ha un bambino piccolo, trova una piscina delimitata appunto dalla roccia naturale, una vera e propria pozzanghera naturale, dove all'interno c'è tutto un ecosistema da osservare. E con i bambini piccoli lì è veramente un divertimento, perché ci si può intanto bagnare in un'acqua più calda, perché essendo una zona protetta l'acqua si riscalda di più, e poi osservare un sacco di cose, dai gamberetti, dei piccoli granchi, le spugne, le stelle marine, le conchiglie, un mondo da scoprire in veramente 50 centimetri d'acqua, quindi è impressionante quello che
si può vedere. Si può vivere. Quando ha fatto il primo bagno tuo figlio?
Il bagno mi pare 2-3 metri, non ti ricordo.
Ti immaginavo subito. Quindi ormai non, cioè, ancora ricordava di essere nel ventre materno, ancora era abituato, no, a stare nell'acqua. Ci sono delle altre cose che sono importanti da sapere per chi vuole fare snorkeling, vuole farlo insieme alla famiglia, ai bambini? Può essere un'attività proprio da fare in maniera giocosa?
Sì, è un gioco divertentissimo. Si impara un sacco e ci si diverte da morire. Per esempio ci sono anche i dive center, i centri che portano sott'acqua la gente, che alla fine organizzano anche delle uscite di snorkeling, quindi si può tranquillamente rivolgere a uno di questi centri, prenotare appunto una giornata di snorkeling che praticamente dura una mezza mattinata, e si esce col gommone, si arriva in dei posti magari meravigliosi che non sono raggiungibili via terra semplicemente come da bagnanti, diciamo, tra virgolette. Quindi si sale sul gommone, si raggiungono queste diciamo scogliere meno conosciute, meno note, più riparate, quindi maggiormente protette, e ci si può immergere appunto con una guida, immergere intendo non sott'acqua ma semplicemente in superficie facendo snorkeling, e osservare cose che sicuramente sono ancora più interessante, ancora più coinvolgente di quello che possiamo vedere da soli partendo dalla riva.
È consigliato mettere la testa sott'acqua e non sotto la sabbia. Ci sono dei corsi che vengono fatti oppure si fa un po' i fa da te?
L'uno e l'altro. Si può fare sia tranquillamente così, perché non è un'attività, ripeto, che richiede grandi capacità. Si può anche magari decidere di farla in un modo più specifico e fare anche dei corsi, anche perché poi a forza di praticare, la pratica fa maestri. Che succede? Succede che dallo snorkeling si comincia a voler fare qualche piccolo tentativo di immersione in apnea, quindi si fa quella che noi chiamiamo capovolta, cioè si gira un attimo un colpo di reni e si scende sul fondo, pinneggiando a 1 o 2 metri, non si sa, ecco, secondo le nostre capacità, e quindi in questo modo riusciamo anche a fare qualche piccolo ingresso sott'acqua, no?
Da cosa nasce cosa?
Fondamentalmente.
L'appetito viene mangiando, quindi immergendosi poi vengono anche altri desideri, altre passioni. Ok, grazie, ci risentiamo alla prossima.
Grazie,
ci attrezzeremo, vero Melissa?
Sì, sicuramente.
Pinne, occhiali, okay.
Maschere, tubo e boccaglio.
Ok, alla prossima.
Ecco. Arrivederci.
La voce dell'infinito, il sospiro del mare. Un percorso educativo in difesa del creato. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura di Francesco Turano.